Terzo esempio. Allora, la concezione del cosmo, della posizione dell'uomo nel mondo, la concezione dell'umanità dell'uomo, l'uomo in società. È chiaro che questi cambiamenti coinvolgono tutta l'organizzazione sociale. La società tradizionale, facciamo sempre questi tre scalini, no? Era una società gerarchica, cioè strutturata per ordini, dove ciascuno riceveva la sua identità dal posto che gli era assegnato. L'obbedienza, appunto, l'autorità, l'obbedienza, l'eredità, appunto. L'ordine feudale, per alcuni versi, è stato anche qui la fotografia, per fare la fotografia che stiamo facendo. L'ordine feudale è stato il modello perfetto. Questa organizzazione sociale a fondamento essenzialmente rurale, appunto, no? Riceveva la sua identità dai miti fondatori. La gerarchia, l'autorità era fondata poi sul sacro, no? E era retta da codici e costumi che traevano la loro forza da una delega divina, dai comandamenti, dai precetti, dall'autorità fondata su Dio, no? Per questo si parla di eteronomia, cioè la regola viene data da fuori, no? Questo universo è in qualche maniera, giustamente, no, concentrico, cioè i suoi legami in qualche maniera compattano al centro, sono i legami di sangue soprattutto, e invece si rilassano alla periferia dove si trovano i lontani e poi i nemici. Gli altri tendenzialmente sono lontani e nemici anche. La modernità nasce, lo sapete, no, dal movimento delle franchigie, che liberavano gli uomini, le città e le istituzioni dal quadro feudale. Quindi gli studi più approfonditi fanno partire la modernità nel movimento cittadino, nelle università anche, del XIII secolo in particolare, no? La città, appunto, la città mercantile, gli studi sul Medioevo di Piren, per esempio, sui commerci che venivano dall'Oriente, delle stoffe, le spezie, sul mercato della Lombardia, delle Fiandre. E ha creato questa classe di commercianti che giravano, che venivano ritenuti zingari, pericolosi, che poi vendevano alle porte della città episcopale o principesca, no? Da questi mercanti sono nate le città, appunto. Sullo scambio rapido, sulla compravendita, sul denaro, poi che è entrato quasi subito in questa prospettiva, sul comune, poi, una certa democratizzazione, di cui Francesco, per esempio, San Francesco, sapete, ribalta la piramide medievale in nome della fraternità, appunto, no? La prospettiva di Francesco è una prospettiva anche rivoluzionaria dal punto di vista del suo tempo. Non era questo il suo intento, voglio dire. Però la prospettiva sua evangelica così radicale era sovversiva. Quindi nelle città sono raggruppate le persone che vengono cacciate dalle campagne, dalle rivoluzioni agrarie e formano la manodopera delle manifatture, delle imprese di costruzione, dei trasporti, delle fabbriche e i nuovi bisogni di qualificazione legati al progresso tecnico e alle richieste del mercato costituiscono il terreno favorevole che ha permesso appunto poi tutte le conquiste operaie, sindacali, condizioni di vita, forme più evolute di sapere, la scuola, la democrazia, appunto, no? Le rivoluzioni, infatti, sul piano politico, no, hanno messo fine all'ancien régime e la democrazia ha preso progressivamente il controllo delle istituzioni. Cioè la democrazia è opera comunque, comunque sia andata, no? È opera di cittadini che si vogliono liberi ed uguali nei diritti. La libertà e le libertà conquistate sul dispotismo danno poco alla volta forma a questa libertà che caratterizza il soggetto. Quindi il rovesciamento è questo: l'uomo della tradizione era una persona che aderiva all'ordine sociale, l'ordine sociale aveva un senso sacro, ma l'uomo moderno diviene il frutto di un contratto che lega dei liberi cittadini. E questa è una delle ragioni della crisi della politica, peraltro, perché se ciò che ci tiene insieme è solo il contratto e non c'è un aspetto morale di solidarietà, non c'è un aspetto etico sacro in qualche maniera, le democrazie stanno andando in crisi, no? Perché sono il campo di egoismi di tutti gli individui. E le stesse istituzioni decadono, come vedete, evidentemente, interessi di qualcuno, no? Anche quando si fanno le leggi delicate che riguardano la vita, così, e se non c'è un senso etico, ma tutto è contratto, il rapporto umano non riesce più a capire le poste in gioco. Adesso, anche qui non è così scontato che adesso abbiamo la democrazia e siamo a posto. La democrazia a certe condizioni è una cosa che funziona. Tutta la censura sugli aspetti morali, che sono condivise a destra, a sinistra, perché nessuno più... Cioè, sta roba qui è stata rigettata nel privato. Le grandi questioni dell'uomo sono nel privato. Il pubblico contratta. Cosa contratta allora alla fine? Se non può contrattare dei modi di vita, dei valori, cosa contratta? Degli interessi. O sbaglio? Dei meccanismi al massimo. Beh, le Costituzioni, appunto, sono dei patti alti, altissimi, ma la Costituzione, vedete come si fa a svuotare nella vita della gente. La Costituzione italiana è un testo di altissima mediazione morale, è un testo di diritto, ma che ha alla base un lavoro ideologico fortissimo, che è l'idea di persona, di lavoro, e solidarietà, eccetera, se lo sappiamo. Ma se tu prendi sta roba come una regola procedurale, la svuoti di questi valori condivisi, le Costituzioni non tengono più. Cioè, le Costituzioni restano vive se c'è una costruzione sociale, capito? Se ci sono relazioni effettive tra i cittadini, ci sono idee comuni, ci sono dei progetti, capito? Se c'è cultura. Cioè, la democrazia bisogna nutrirla continuamente, non è, qui sta prevalendo l'idea che ogni cittadino si rivolge all'istituzione perché ha un diritto. Ma questa povera istituzione viene un po' alla volta, resta lì più niente, è scarnificata, no? Cioè non è un luogo simbolico dove si incontrano dei percorsi, dei popoli, della gente, no? È un'istituzione, non ha soldi, non serve più a niente, capito? Non esprime ciò che abbiamo in comune. Un comune, per esempio, un comune è una comunità, anzitutto, non è gli impiegati del comune, gli assessori, gli uffici che erogano. Certo, dopo ci vuole, se c'è una forte coesione, c'è anche tutto un controllo, una spinta verso una buona amministrazione. Ma alla base ci deve essere una comunità. Cioè, mi sembrano cose così elementari di per sé. No, perché io ho parlato di sta roba qui? No. Dai Gigi, aiutami a capire dove ho deviato, dove ho... Stavo parlando della modernità, le rivoluzioni, sì. La rivoluzione. Saltiamo. Cioè, nella società moderna, gli eventi della storia e della libertà dei popoli diventano gli eventi che fondano queste società democratiche, queste nazioni. E in Europa, per esempio, abbiamo visto, con la scusa dell'emancipazione dei popoli, le democrazie occidentali hanno intrapreso a civilizzare il pianeta. in realtà a colonizzarlo. Cioè il rapporto con l'altro, la modernità si è sviluppata soprattutto attorno al potere che le ha dato la scienza, la tecnica, e questo è stato messo al servizio di un progetto di potere, di dominio. Il rapporto con l'altro è diventato un rapporto di dominazione generalizzata, che l'altro sia il lavoratore costretto alla catena di produzione o il nero che viene asservito. Con la modernità domina il bianco, appunto, come domina la virilità del conquistatore, del padrone, che si è sostituita alla tradizione patriarcale. Quindi l'età della relatività è la nero è bello, capito? L'emancipazione. La decolonizzazione, certamente, è il processo più forte che spacca questa ideologia della modernità. E la mondializzazione, di fatto, adesso ci arrivano qui gli immigrati tutti spaventati, che crolla, no? Avevamo il nostro stabilimento, funzionava bene, andavamo a prendere le materie prime, no? Sistemavamo il mondo noi. E qui si sta mescolando tutto, non diventa mace, capite? In Igra, Hoka. Cioè l'indipendenza delle colonie e la lotta per i diritti civili in America. Basta questa foto, appunto, per dire il rovesciamento di prospettiva. Se la prima guerra mondiale ha segnato il destino di una certa forma della modernità, la seconda guerra mondiale ha costituito il crogiolo dell'ordine planetario, appunto, di quella che noi adesso chiamiamo mondializzazione, globalizzazione. Le Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il perseguimento dei crimini contro l'umanità, la solidarietà delle organizzazioni non governative, la pratica internazionale dello sport, gli scambi culturali come le reti di informazione, la cultura ecologica, tutto sta ridisegnando l'orizzonte di una terra, virgolette, solidale. Tornato il pallone, capito? Si è entrati nell'era planetaria che è quella dell'interdipendenza di tutti, il che non implica l'uguaglianza delle chance o l'eliminazione delle differenze, anzi, sia delle persone sia dei popoli. E tuttavia ormai è inevitabile che in qualche maniera la faccenda riguarda tutti. Pensate a questione ecologica, appunto. Beh, adesso ci sono ancora questi imperialismi, no? Ci sono alcune nazioni che stanno buttando le scorie e l'aria sporca in certe parti del mondo, loro prendono quella pulita. Però questo giro qui dura ancora un po'. Quello si sta facendo con l'Africa, che abbiamo fatto prima noi in termini evidentemente meno potenti. E adesso fanno le grandi potenze del mondo. Che non sappiamo noi. È un segno che il dialogo con le religioni sia diventato anche per noi un tema dominante. Anche qui vedremo un grande tema conciliare del rapporto con l'altro, no? Che spacca con tutta la tradizione moderna, per la quale l'altro è inferiore, è da sfruttare, appunto. E questo rinserrarsi del tessuto planetario non è senza conseguenza sulla vita delle democrazie, sui flussi migratori, sullo spostamento delle popolazioni, sulla gestione, per me, esplosiva del problema demografico, che è disordinatissimo come quello alimentare del resto. Noi abbiamo una fetta di mondo su in America che mangia quasi come tutto il resto del mondo. E bisogna mettere a dieta chi c'è lì. Ci sta rovinando. Sulle periferie del mondo che diventano focolai di grandi tensioni, di conflitti. Vabbè. Allora, io vi sto scattando alcune fotografie per far capire come nell'epoca della tradizione, nell'epoca moderna, nella nostra epoca attuale della relatività, questi fattori, la visione del cosmo, la concezione che l'uomo ha di se stesso, la concezione della vita sociale e, ultimo elemento, la cultura, due battute. Sarà questa l'ultima pagina di quest'album di immagini che stiamo a grande velocità. Però penso, perché poi non è questo il tema, il tema noi lo ripercorreremo con una discussione più teologico-filosofica sull'idea di Dio e sul cristianesimo, come si mette dentro, come risponde a questa evidente. Per quanto riguarda il fondamento della cultura, cioè cos'è che fonda la posizione dell'uomo in questo mondo e nel rapporto con gli altri, no? E quindi la concezione di sé, cos'è che fonda la cultura nelle tre epoche? Per quanto riguarda l'uomo della tradizione, l'uomo della tradizione è essenzialmente un uomo religioso, per il quale il divino o il sacro, vedremo, è la fonte di tutto ciò che gli è dato di vedere, di sperimentare, di vivere, capito? E quindi è un uomo che cerca di riprodurre, di eseguire, diremmo, il paradigma è stabilito. Si tratta di eseguirlo nella società, nella famiglia, nella vita personale. L'ordine del mondo, del cosmo, la cui osservanza è il principio, è la chiave dell'armonia universale. Di questa concezione globale del mondo, l'uomo riceve il segreto attraverso una trasmissione dalle origini, cioè sono fondati su racconti originari, da miti, da riti, da leggende, e poi da poesie, da teatri, che hanno costituito la grande tradizione orale, appunto, del senso del mondo, no? O, come nel nostro caso, anche poi ci sono dalle scritture, no? Affidate poi ai preti, ai chierici, ai letterati. I giovani devono essere appunto introdotti, l'apprendimento e l'iniziazione permettono ai più giovani di entrare in possesso di ciò di cui hanno bisogno per riprodurre a loro volta le condizioni di esistenza dell'uomo e della società. E quindi siamo in cultura della memoria e dei simboli. Siamo in una cultura per la quale l'accesso alla verità è condizione della vera libertà. Cioè tu devi aderire alla verità per sapere poi muoverti nel mondo, capito? Guardate che i nostri genitori la pensavano ancora così, Forse anche noi, forse. No? Nella modernità, al contrario, è la libertà che è condizione di accesso alla verità. Cioè la verità, più che riceverla, la si costruisce, appunto, il paradigma è da fare, no? Ma questo vale su tutto, per esempio la morale era da eseguire, adesso la morale è da fare, capito? E la verità è opera della ragione, e l'iniziativa scientifica ne è il modello. E questa cultura dei tempi nuovi prende proprio in contropiede la tradizione, si afferma proprio come moderna, rifiutando la tradizione, no? Ciò che era ricevuto come elemento fondatore, la religione in particolare, diventa oggetto di discussione, anzi diventa oggetto di un conflitto di interpretazioni e di potere anche. Ripercorrendo la modernità vedremo tutte questi passaggi dei grandi filosofi della modernità, no? La discussione, cioè, i cristiani sono stati costretti a dimostrare l'esistenza di Dio, assurdo per l'uomo della tradizione, no? ciò che era ricevuto come globale, nella sua globalità, viene dalla modernità, giustamente dalla ragione, e poi dalla scienza ancora di più, ridotto, sezionato, analizzato. Sapere della ragione divide, analizza, controlla, capito? Infatti a modernità i matti sono stati tutti rinchiusi in manicomio. Cioè il folle va rinchiuso, secondo ragione. Uno che non ha ragione va rinchiuso, no? Cioè gli studi sulla follia, sono anche sulla sessualità che hanno fatto gli strutturalisti francesi, sono illuminanti su questo. L'uomo appunto mette in gioco tutta la sua capacità per dominare il determinismo, le leggi che reggono il sistema della natura. E dappertutto tutto ciò che è razionale viene fatto arretrare, il mistero viene ridotto, l'azzardo controllato, no? Un ideale di trasparenza, di chiarezza, di evidenza, diventa spettrale poi. C'è lo svuotamento del simbolico. Da questo punto di vista, la scuola, la scolarizzazione per tutti, no? E l'azione politica per la società diventano le nuove leve che con la scienza permettono di sollevare il mondo e trasformarlo. Mio zio Giacinto, Mesio Cinto, ve l'ho detto mille volte, ma sapete, sono i topos in cui uno poi riconosce i sassi con cui attraversa il fiume, no? Non capiva perché, diffondendosi così universalmente la scolarizzazione, non migliorasse la qualità umana delle persone e dei rapporti. Perché aveva questa idea moderna, illuministica, che uno quando sa, dopo è più uomo, no? Bisogna vedere cosa sa, come sa, soprattutto chi è, insomma. Tutto questo è reso possibile dalla stampa, che mette lo scritto a disposizione di tutti, e tutti quindi imparano a leggere, ovviamente. Le biblioteche mettono a disposizione di tutti il sapere acquisito, e ciascuno può darvi il suo contributo, eccetera. La religione perde poco alla volta la sua funzione di fondazione sociale e culturale. Le giustificazioni della società e di visione del mondo, della storia, prendono la forma di ideologie, le quali costruiscono appunto la visione del mondo e della storia su un valore: libertà, ragione, scienza, storia, progresso. Al quale, e questo è il totalitarismo che hanno manifestato le ideologie, no? Che avevano la funzione positiva comunque di costruire un ideale storico, ma era un ideale totalitario appunto, alle quali ideologie si è conferito lo statuto di verità assolute, che fino allora era solo dalla religione. E naturalmente queste pretese alla verità assoluta entrano in tensione, in conflitto, no? In violenza. Terzo e ultimo, finisco. Come la stampa ha cambiato la faccia del mondo moderno, l'informatica sta cambiando i campi dell'esistenza umana. Quindi chi di noi anche qualche anno fa si discuteva, no, ma un mezzo, dipende come lo usi, era leggermente ingenuo, secondo me. Lo è anche adesso, perché un sacco di gente pensa così, che in fondo una cosa che gli è così utile non può essere così potente. È uno strumentino, no? Beh, non è una posizione per dire dobbiamo rifiutare questa svolta. Però dobbiamo essere consapevoli di cosa stiamo facendo, non approfittando ciascuno dell'utilità che ci cava, e basta. I supporti magnetici e digitali dell'informazione, del sapere, le mediateche, le banche dati, la rete sempre più connessa, moltiplicano all'infinito, appunto, le biblioteche. E però si sostituisce alla parola e allo scritto l'immagine. Noi siamo una società dello schermo, lo schermo del cinema, della televisione, il computer, di tutte le macchine che ci permettono di vedere dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, no? Ciò che la parola era nella tradizione, il testo nella modernità, è l'immagine per l'età della relatività. E lo schermo, lo sappiamo, no? Dà a vedere e insieme nasconde. E noi sappiamo che uno dei grandi problemi della nostra libertà è il potere mediatico. Anche qui sembra che a metterci d'accordo noi controlliamo. Si cambiano i valori, si cambiano le teste, le coscienze, coi media. La televisione è una cosa, poi io ho la mia testa, come se uno avesse la testa già fatta prima delle cose che guarda, che sente, che vede, no? Se siamo così astratti, disincarnati appunto. Questo è infatti diventato lo statuto di una verità di cui si dubita, di cui si sottolineano i limiti, si identificano le condizioni di produzione, si sospetta la portata, si è diventati tutti che la verità non c'è, c'è dietro qualche interesse, capito? C'è dietro qualche manipolazione. Ed è così. È così. Quando ti danno le notizie di queste disgrazie, tu pensi che ci sia in qualche maniera il desiderio di permettere di vivere queste cose, di comprendere dove il dominante sarebbe il riserbo, la compassione, no? Un pudore. Il contrario, proprio tutto il contrario, capito? E poi le parole che si dicono invece sono di sdegno, di, no? È una manipolazione. Ma di cui non ci si accorge, hai capito? Cioè, quei giornalisti che lavorano così, se tu gli dicessi queste cose si sentono offesi. Ma sono dentro. Sono passate dentro le scienze umane, le cosiddette scienze umane, anche lì, affascinanti per molti versi. Eppure quanto dissolutrici se prese appunto il sospetto. Sospetto, noi l'abbiamo nel sangue, capito? Non crediamo più a niente. La psicanalisi, l'etnologia, l'etologia, ho detto, no? Ci fanno vedere 20 ore, ci hanno fatto vedere, io ho visto un sacco di ore comportamenti agli animali, capito? Finché un sacco di gente oggi pensa che siamo come gli animali, che non c'è differenza, capito? Un certo evoluzionismo. E siamo entrati comunque, questa è proprio l'ultima cosa che dico, nell'incertezza, nel vortice, capito? Nella relatività delle affermazioni di senso, in un questionamento critico che non finisce più, giustamente, non, nessuno lo può fermare, nessuno può dire qui stiamo. Che è legato a questa intelligenza nuova della complessità delle cose e in una nuova comprensione del caso, dell'irrazionale, del disordine, che riemerge con grandissima forza, in maniera appunto selvaggia, in maniera con il rischio della disperazione, appunto dell'evasione nel futile, della rinuncia politica, dei sincretismi religiosi, dove è tutto uguale, o settari, quando si ha proprio paura, allora si diventa violenti, si dice è così, capito? Ma certo anche con le chance di una lucidità nuova, no? Noi, e la pittura ce l'ha fatto vedere quest'uomo, insomma, che cammina nel mondo da solo, tutto pensieroso, e però resiste, no? perché appunto è un mondo che ci dà la chance di una lucidità nuova, della complessità, della dimensione internazionale di ogni problema, della coscienza ecologica, della fragilità del pianeta. Questi sono i nuovi paradigmi dell'intelligenza, no? Della responsabilità verso le generazioni future, del dialogo tra le religioni e le sapienze, gli umanesimi, no? Cioè, il nostro corpo, e qui sta bene la difesa della corporeità, delle radici, del territorio, è chiaro che... E però, appunto, la difesa della corporeità è di una nuova corporeità, che ormai è globalizzata, che ormai è relazionata. Cioè, creare una resistenza localistica, una resistenza quasi di razza, no? L'altro domani sera avremo qui il grande Barbujani con Telmo Pievani sulle razze, la discussione sulla razza. Certo, uno dice il razzismo, dopo si sente offeso perché vabbè, quei atteggiamenti sono per la sicurezza, non sono razzisti. Però anche lì le cose, non è che distingui tra le piccole cose superficiali e queste posizioni di fondo nel mondo. In realtà poi queste posizioni di fondo suggeriscono una serie di atteggiamenti che incrementano poi la presa di posizione di fondo, la visione del mondo. E noi non abbiamo bisogno in questo momento di chiusure impaurite, andiamo a sbattere la testa gli uni contro gli altri. E certo, potevamo dire ai nostri padri e ai nostri nonni che ci consegnassero un mondo meno complicato, però abbiamo scelto quella roba lì, abbiamo voluto la macchina, la televisione, abbiamo voluto la scienza applicata al corpo in questa maniera esasperata, abbiamo voluto queste cose qui, ma adesso non puoi appunto violentemente interrompere la cosa e tornare. Cioè, qui adesso occorre un supplemento di generosità di tutti, di intelligenza, di solidarietà, per tirar fuori l'umano che c'è dentro in queste robe qui, per salvarci dalla barbarie possibile che ogni civiltà ha attraversato. Cioè, tutte le epoche hanno avuto delle situazioni che minacciavano l'umanità. Beh, noi ne abbiamo che hanno queste caratteristiche, va bene. Cioè, ma questo ci deve dare la forza per affrontarle queste robe qui. E quindi dovrebbe essere interessante, anche se faticoso, ve lo dico, no? Seguire i cristiani, perché poi sono entrati e entrano anche adesso, perché adesso sono entrati in profondità in questi dibattiti i cristiani. Se pensate alla rivoluzione che il cristianesimo ha fatto della religione, il dialogo che ha fatto con la grande filosofia greca, se pensate alla costruzione dell'Europa a cui il cristianesimo ha dato le basi, voglio dire, mica noi abbiamo giocato a delle preghierine accanto alla società. Certo, il cristianesimo oggi si trova in una condizione proprio spiazzata. E il tentativo più alto che è stato fatto, però appunto adesso, che è stato quello di dialogare in profondità con la modernità, solo recentemente, perché prima non l'abbiamo capito, noi ci siamo confrontati con la ragione moderna in termini razionalistici. Finalmente, mi pare, almeno una parte della Chiesa, qualcuno ancora in termini un po' dualistici, però il rapporto fede e ragione che il Papa mette al centro del suo ministero, insomma, beh, indica quella roba lì di fondo come problema, no? E poi ci sono appunto parti della teologia che hanno scavato molto sul concetto di libertà, di ragione, però mi pare... Appunto, sono quei lì i luoghi dove aiutarci a capire, aiutarci e a dialogare poi, perché non è solo... Cioè, oggi risulta ancora più evidente, ieri lo facevamo nei termini di andiamo a portare alle parti di mondo che ancora sono primitive, andiamo a portare la salvezza insieme alla civiltà. E oggi su questo discorso qui siamo molto più... abbiamo capito. po' di più la presunzione e la relatività di questa posizione. Però oggi è evidente che non si tratta solo di salvare la Chiesa non si salva se non si salva l'uomo insieme. Quindi le nostre chiese devono entrare queste grandi questioni dell'uomo. Mi lasciate andare un po' a terra anch'io, decelerare, A proposito di andare a terra, mi racconto anche questo è uno dei pilastri dell'esperienza delle lingue, dell'andare all'estero, dell'internazionalità. Eravamo appena preti, siamo andati con la macchina di uno di noi, una bellissima Lancia, che guidava il fratello, ovviamente. Siamo andati in Austria, poi salivamo. E però ci siamo fermati a far benzina e ci siamo accorti che da una ruota era uscita una gnocca, come si dice in italiano? Un bitorsolo, una sciunfa, una roba. Che si spacca la ruota, no? Però nessuno di noi sapeva un accidente di parola in tedesco. Però i Minelli, posso dire il nome, i Minelli, dunque uno dei quattro preti era un Minelli, prete novello. I suoi fratelli sono quelli che hanno in Val Brembana costruito i calci di fucile della Beretta, i manici di ombrelle. Ha fondato tutto sto ometto di Ambriola, che non sapeva un cavolo di francese, non sapeva niente, andava all'estero e parlava in bergamasco. Tant'è che gli è capitato di scrivere a casa una cartolina con su saluti da souvenir. Allora, però i Minelli, a differenza delle persone un po' superbette che non si compromettono a sparare le parole che non sanno, i Minelli, i vadet, in bergamà. Allora Minelli fa, capisce bene, fa. Allora chiama il garagista, gli fa vedere la gnocca, senza dire niente, fa, che all'Algarda proprio fa, dice una frase in cui c'è detto caput. Ma al Minera fa, ma caput pum o caput pss? Che l'altro fa, no, caput pss. E un sendare. Quindi si può anche affrontare la globalizzazione senza aver fatto l'inglese, senza... Cioè, se c'è un po' di umanità si può girare il mondo, caput? Psss. No, la cosa mi è venuta in mente invece per associazione freudiana che bisogna la hamindà a terra un po'. E fa... Psss. Ok, buonanotte, ci vediamo.